Alphaville prosegue in diretta con gli ospiti, temi che ogni giorno recuperiamo dalla lettura dei quotidiani, da ciò che ci accade intorno. E nel corso della rassegna stampa della passata settimana avevamo incontrato l'annuncio di una pubblicazione importante, la riedizione di un volume imprescindibile della filosofia moderna, L'être et le néant, di Jean-Paul Sartre, tradotto in italiano L'essere e il nulla. Sartre, uno dei massimi pensatori, no, del XX secolo, un po' forse dimenticato, ma questo magari è uno degli aspetti della conversazione con l'ospite che sto per presentarvi. È stato un Nobel per la letteratura nel 64. Sartre rifiutò il Nobel dicendo che solo dopo la morte sarebbe stato possibile giudicare il valore di un letterato. Una riedizione importante dunque per il saggiatore, tradotta da Giuseppe Del Bo, con revisione a cura di Franco Ferniani e Marina Lazzari, e che porta una importante prefazione del saggista e psicanalista Massimo Recalcati, che è collegato con noi. Buongiorno e ben ritrovato, è un piacere.
Buongiorno, il piacere è tutto mio.
Allora, Sartre, sappiamo, ha avuto, io me lo ricordo ancora negli anni 90, almeno nelle università del nostro paese, in quelle di elezione francofona, diciamo così, ancora si insegnava Sartre, lo si metteva tra i libri da leggere, no? Recalcati, Sartre, per lei che ruolo ha avuto nella sua formazione? A lui ha per esempio dedicato una monografia, Ritorno a Jean-Paul Sartre, Esistenza, Infanzia e Desiderio, pubblicato da Einaudi lo scorso anno, 2 anni fa, in cui recupera la lezione sartriana, mostrando quanto possa ancora dare alla psicoanalisi contemporanea.
Beh, per me personalmente l'incontro col testo di Sartre avviene negli anni Ottanta, sotto la guida di Franco Ferniani, che è appunto il revisore di questa nuova edizione dell'Essere e Nulla. Già negli anni Ottanta in realtà la figura di Sartre era in declino, cioè è vero che veniva insegnata ancora qui e là nelle università, ma il declino era già iniziato e non era iniziato da poco tempo, era iniziato legato alla, diciamo, al giudizio sentenza di Heidegger, cioè che riteneva che la filosofia di Sartre fosse compromessa con la retorica umanistica e con l'affermazione dello strutturalismo, che riteneva che ogni filosofia dell'uomo, ogni filosofia appunto umanistica come quella di Sartre, fosse fatalmente superata dal primato anonimo delle strutture. L'incontro personale con Sartre per me è stato invece l'incontro con un vero maestro, cioè Sartre ha insegnato a me e a molti prima di me, a molte generazioni, innanzitutto il valore della libertà. E qui su questo c'è un grande equivoco, no? Cioè si ritiene che per esempio la filosofia di Sartre sia una filosofia della libertà come potenziamento della volontà individuale, no? Che la libertà sia una sorta di nuovo assoluto. In realtà tutta la filosofia di Sartre, questo secondo me è uno degli aspetti della sua attualità riemersa traumaticamente con l'esperienza dell'epidemia, la libertà è un vincolo, cioè non è la possibilità della liberazione, la libertà è un vincolo, cioè noi siamo obbligati ad essere liberi e dunque siamo responsabili della nostra libertà. Sartre usa un'espressione divenuta molto famosa: noi siamo condannati alla libertà, cioè qualunque gesto che noi facciamo non può non essere libero, anche il rifiuto della libertà sarebbe una manifestazione della libertà, ma non solo, ogni gesto che noi facciamo non può non essere libero e non può non avere conseguenze. Ecco, l'etica di Sartre è un'etica della libertà come assoluta responsabilità e dunque anche un'etica delle conseguenze, cioè delle conseguenze dei miei atti, delle mie scelte, delle mie decisioni. Questo mi pare è stato per me un insegnamento fondamentale che poi io ho ritrovato anche nella psicanalisi e in particolare nel magistero di Lacan.
Beh, per come lei ci ha presentato questo aspetto della filosofia di Sartre, questo è un libro Sartre nel complesso è un'opera, è un pensatore che oggi più che mai, alla luce proprio dei 2-3 anni che abbiamo alle spalle e che abbiamo vissuto intensamente, andrebbe riletto, ridiscusso, rimesso al centro del dibattito politico, del dibattito pubblico. Questa riedizione dell'essere il nulla da parte del saggiatore è un'occasione per tornare sulla lezione sartriana e sull'opera pubblicata originariamente nel 1943. Qui Sartre espone un'ontologia fenomenologica, sviluppata come superamento, no? Si diceva, della fenomenologia di Husserl e dell'ontologia di Heidegger, che lei poco fa ha citato, no? Che può essere riassunta, ci perdoni la brevità, nella tesi l'esistenza precede l'essenza. In che cosa consiste allora, perché poi questa è una parola importante per comprendere Sartre, l'esistenzialismo del suo pensiero?
Allora, intanto questo libro è, diciamo, la summa filosofica che raccoglie i principi fondamentali dell'esistenzialismo cosiddetto di Sartre, o meglio della sua filosofia dell'esistenza, no? Non è l'altro grande libro che precede l'essere il nulla, non è La nausea, che è il romanzo filosofico pubblicato alla fine degli anni 30, e non saranno le opere successive, penso innanzitutto alla Critica della ragione dialettica e L'idiota della famiglia, il grande saggio testamentario dedicato all'opera di Flaubert, è l'essere il nulla, diciamo, l'opera che sintetizza i principi dell'esistenzialismo, che poi è, diciamo, la corrente filosofica in cui solitamente Sartre viene iscritto. Questa formula, l'esistenza precede l'essenza, è ereditata da Heidegger, è ereditata da Essere e Tempo, che esce nel 1927. E potremmo dire che in questo senso Sartre è l'allievo, uno degli allievi più fedeli di Heidegger, quantomeno di quell'opera Essere e Tempo. E da questo punto di vista, come accade già in Heidegger, Sartre e Heidegger radicalizzano la fenomenologia di Husserl. Dire che l'esistenza precede l'essenza vuol dire che non esiste, per esempio, natura umana. No? Per essere un uomo io non devo assimilarmi ad un ideale essenziale di umanità che non esiste. Cioè, se io devo costruire un tagliacarte, devo, come dire, ho nella testa un modello di cosa deve essere il tagliacarte e costruisco il tagliacarte, cioè l'esistenza tagliacarte, sulla essenza tagliacarte. Ma l'essenza in questo caso precede l'esistenza. Nel caso dell'essere umano non c'è alcun ideale di uomo a cui io devo assimilare la mia esistenza, perché io sarò definito solo dai miei atti, solo dalle mie scelte, solo dalle mie decisioni. Io sarò quello che avrò fatto di me stesso. Quindi la mia esistenza, da questo punto di vista, decide la mia essenza. E si tratta di un capovolgimento del platonismo, no? Come direbbe Heidegger, cioè mentre in Platone l'idea precede la cosa, l'essenza precede l'esistenza e l'esistenza si conforma sul modello dell'idea, Heidegger in Essere e Tempo e Sartre fedelmente in Essere il Nulla sostengono che prima c'è l'esistenza, cioè gli atti, le decisioni, quello che un soggetto fa della sua vita, e è questo che determina l'essenza. Cioè, faccio un esempio breve tratto da una conferenza, diciamo, successiva, molto nota tra l'altro, di Sartre all'Essere Nulla, che si chiama L'esistenzialismo un umanismo, dove si possono trovare alcuni grandi concetti teoretici di essere il nulla resi più semplici, perché lì Sartre parlava in un caffè, diciamo, quindi a un pubblico molto, molto ampio, e fa questo esempio, dice: noi vogliamo sapere l'essenziale di Proust, qual è l'essenza di Proust? C'è un solo modo per capirlo, andiamo a leggere Proust, cioè è l'esistenza della recherche, diciamo così, che definisce, della ricerca del tempo perduto di Proust, che definisce l'essenziale di Proust. Se vuole, evangelicamente, noi abbiamo una formula cristiana che diciamo, evoca un po' questo tema dell'esistenza che precede l'essenza, quando Gesù dice, per esempio, un albero si riconosce dai suoi frutti, cioè non dall'idea di alberità, diciamo platonicamente, no? L'idea dell'alberità che precede ogni singolo possibile albero, ma dal fatto di che cosa questo albero fa di se stesso, quindi di che cosa noi facciamo di noi stessi, a prescindere appunto dalla razza, dal ceto sociale, dal colore della nostra pelle, dai nostri antenati, no? Noi ci definiamo a partire da come esistiamo, da come abitiamo la nostra esistenza.
Tutto questo ci porta, lei, a metà di questa nostra conversazione lei ha fatto emergere la questione della filosofia della libertà in Sartre, ma ascoltandola sviluppare la questione che può essere riassunta appunto nella formula l'esistenza precede l'essenza, tutto questo ci porta necessariamente a ridefinire o a dare una definizione del concetto di responsabilità, che poi è un tema, crediamo, molto caro anche al lavoro di uno psicoanalista.
Certo, e perché Sartre nell'essere nulla, ci sono pagine decisive da questo punto di vista, perché Sartre critica radicalmente Freud e la psicoanalisi nell'essere nulla? Perché ritiene che la psicoanalisi, nella misura in cui ritiene che la soggettività dipenda, diciamo, causalmente dagli eventi accaduti nella nostra infanzia, che l'infanzia sia, lo dico semplicemente, la causa della nostra esistenza, egli vede in questa teoria archeologica del tempo un primato del passato sul futuro, no? Come dire, noi siamo i bambini che siamo stati, siamo preda dell'infanzia, no? E quindi non c'è più futuro. Sartre parla, a proposito di Freud, di un determinismo verticale, dove la libertà sarebbe, come dire, negata dal fatto che noi siamo gli effetti di una causalità infantile, no? E invece tutto lo sforzo di Sartre è liberare, diciamo, la filosofia da ogni forma di determinismo. Per cui l'etica sartreana è un'etica antideterministica, no? Non è il passato che determina l'avvenire, ma è il mio modo di andare verso l'avvenire che determina anche il passato. È la teoria del tempo al futuro anteriore, no? Se ci pensiamo, c'è appena stata la giornata della memoria, no? Abbiamo appena celebrato la giornata della memoria. Ecco, qual è il grande insegnamento di Sartre dell'essere nulla su questo punto? Cioè che il passato non è semplicemente qualcosa di inerte che si accumula alle nostre spalle, no? Non è il cimitero dei ricordi. Sono io oggi, e nel mio movimento in avanti verso il mio avvenire, a determinare il mio passato nella misura in cui lo interpreto e lo risignifico a precu, cioè retroattivamente. E quindi da questo punto di vista siamo noi responsabili, per esempio, di far esistere o meno l'evento della Shoah e il suo insegnamento, oppure di cancellarlo, di dimenticarlo appunto nel cimitero dei ricordi, di farne qualcosa di antico, di lontano, di insignificante, no? Siamo noi, per esempio, a rendere i grandi ideali della Rivoluzione francese ancora vivi o appunto semplicemente morti, archiviati? Siamo noi responsabili di fare della nostra memoria un archivio, appunto, o qualcosa di vivo? Ecco, Sartre vede nella psicanalisi il rischio di fare del passato ciò che determina il nostro presente, cancellando il nostro futuro. Ma è vero anche che tutto lo sviluppo che darà la sua opera dopo l'essere il nulla è un recupero dei grandi temi della psicanalisi, ritenendo che per certi versi, ecco qui vede proprio la correzione profonda di quella formula di cui stiamo parlando, che ci sono situazioni in cui non è vero che l'esistenza precede l'essenza, non voglio complicare troppo le cose, ma esistono delle essenze materiali, storiche, per esempio la nostra famiglia, per esempio il nostro ceto sociale, per esempio il colore della nostra pelle, che noi non abbiamo scelto, che non sono il frutto dei nostri gesti, dei nostri atti, pensiamo anche solo alle fattezze del nostro corpo, tutto quello che nell'essere nulla viene descritto in termini di fatticité, cioè della fatticità, no? La fatticità non dipende dalla libertà, ma è qualcosa che noi ereditiamo dal passato. Ecco, allora la nostra responsabilità non è quella di una libertà ex nihilo, dal nulla, ma è una libertà che riprende tutto ciò che noi abbiamo dovuto appunto subire, tutto ciò che noi che costituisce la nostra fatticità, cioè quella dimensione che Sa descriverà come essenze storico-materiali che vengono prima dell'esistenza e che l'esistenza è costretta, diciamo così, a metabolizzare e ad assumere responsabilmente. E di qui la nuova configurazione del concetto di libertà dell'ultimo Sartre, quello che a me poi nel mio libro almeno ho più sviluppato, cioè il Sartre lettore di Flaubert, cioè che la libertà è fare qualcosa di quello che gli altri hanno fatto di noi, no? Quindi la libertà non è semplicemente uno strapparsi dai vincoli che ci determinano, ma è un modo di fare qualcosa di quello che questi vincoli hanno fatto di noi. Sartre lo descrive con una espressione francese molto fine, molto precisa, petit décalage, no? Una sorta di piccolo movimento, piccolo scarto che fa sì che noi non siamo semplicemente quello che gli altri hanno fatto di noi, ma siamo la possibilità di fare qualcosa di quello che gli altri hanno fatto di noi.
Noi in fondo abbiamo la responsabilità di ciò che decidiamo di fare, di quel che abbiamo in qualche misura ereditato, nostro malgrado, in qualche misura. Ci dobbiamo fermare qua. Lei descrive questo libro come la summa filosofica del pensiero sartriano nella prefazione che ha curato per questa edizione del Saggiatore, dell'Essere il Nulla, che torna nelle librerie, originariamente pubblicato nel 1943, una riedizione importante sulla quale abbiamo deciso di attirare anche noi l'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Massimo Recalcati. A risentirci, buon lavoro.
Arrivederci.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço, e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.
Una mattinata intensa, questa qui di Alphaville, iniziata con Guido Catalano. Siamo passati poi per l'incontro con Massimo Recalcati attorno all'essere il nulla di Sartre, appena tornato nelle librerie, per Il Saggiatore. E adesso è il momento del nostro dizionario economico. Sono le parole dell'economia che abbiamo raccolto lanciando una sorta di suggestione e di sfida a 15 economisti o giornalisti che si occupano di economia per offrirci la loro parola dell'anno per il 2023, vale a dire quelle parole attorno alle quali occorrerà riflettere perché incideranno sulla nostra vita in quest'anno, le parole dell'economia e della finanza. Oggi mercoledì 1 di febbraio è la volta della nostra già collaboratrice per Plusvalore, Ilaria Espa, professoressa di diritto internazionale dell'economia presso l'Istituto di diritto dell'Università della Svizzera Italiana, ricercatrice presso il World Trade Institute dell'Università di Berna e insegna anche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano. Lei ha scelto per il nostro dizionario dell'economia l'espressione, il tema della transizione energetica.
Le parole dell'economia.
L'espressione transizione energetica è entrata prepotentemente nel nostro quotidiano da quando la sfida epocale dei cambiamenti climatici ha imposto a governi, imprese e società un cambio di passo nei modelli di crescita, di business e di consumo, con l'obiettivo di trasformare le nostre economie in cosiddette economie net zero entro il 2050. Altrimenti detto, fare in modo che tra poco meno di 30 anni si assista a una pressoché totale eliminazione delle emissioni di gas serra, lasciando la possibilità di compensare le emissioni di quei pochi settori produttivi che non saranno riusciti a centrare l'obiettivo zero. Lo sforzo è imponente e non soltanto in termini di costi. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia saranno richiesti investimenti pari ad almeno 4 trilioni di dollari entro il 2030 e si renderà quindi necessaria una trasformazione strutturale di tutti i settori delle nostre economie, dai trasporti agli edifici, dall'industria al settore energetico. Ed è proprio il settore energetico ad assumere in questo quadro assoluta centralità, a motivo della persistenza dei combustibili fossili nelle scelte di approvvigionamento, complice anche una congiuntura particolarmente sfavorevole sulla scorta della nuova geopolitica dell'energia scatenata dalla guerra tra Russia e Ucraina. La decarbonizzazione del settore energetico è insomma fondamentale per contenere l'aumento della temperatura globale entro i 2 gradi centigradi, come richiesto dall'Accordo di Parigi sul clima. Da un lato, poiché si tratta del settore che maggiormente contribuisce alle emissioni di gas serra sul piano globale, e dall'altro, poiché è una funzione strumentale all'abbattimento delle emissioni in altri settori, ad esempio nel settore della mobilità attraverso l'elettrificazione. La transizione energetica si basa dunque su alcuni punti cardine: quello della rapida dismissione delle fonti fossili più altamente inquinanti, come il carbone, quello dell'utilizzo del gas naturale come fonte energetica di transizione, Russia premettendo, quello dell'imponente dispiegamento di fonti rinnovabili come il solare e l'eolico, e quello dell'aumento massiccio degli investimenti in soluzioni tecnologiche in grado di supplire all'impossibilità di azzerare completamente le emissioni climalteranti, come le tecnologie a emissioni negative. Con riferimento al primo punto, gli interventi di policy si sono concentrati su strumenti di cosiddetto carbon pricing, volti a internazionalizzare i costi legati alle emissioni di carbonio in atmosfera, come la tassa sul carbonio o i meccanismi di scambio di quote di emissione, entrambi impiegati dalla Svizzera e da un numero crescente di giurisdizioni con esiti sempre più convincenti. Ma anche standard stringenti sul lato della produzione, volti a dettare i tempi alle industrie inquinanti, oltre che strumenti che, come la recente tassonomia in materia di investimenti sostenibili dell'Unione Europea o i vari standard messi a punto in materia di green bonds, mirano a garantire una maggiore trasparenza sull'impatto ambientale delle attività finanziarie e a disincentivare gli investimenti nei settori più inquinanti. Sul secondo fronte, gli sforzi più recenti si sono concentrati sulla necessità di ricercare soluzioni volte a uscire rapidamente e definitivamente dalla dipendenza dall'import di gas russo. Da un lato diversificando gli approvvigionamenti e dall'altro riducendo i consumi, anche puntando sull'efficienza energetica. Nell'Unione, per esempio, si è arrivati a sostituire l'import di gas russo dell'80% rispetto ai livelli precedenti allo scoppio del conflitto e a ridurre parallelamente i consumi del 20%. Ruolo chiave poi quello delle rinnovabili, la cui accelerazione non rappresenta soltanto una necessità ma anche un'opportunità. Recenti stime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ci dicono che il mercato delle tecnologie pulite varrà 650 miliardi all'anno di qui al 2030, circa il triplo di quanto vale ora. Questo ha portato i governi a una corsa alla leadership nel settore a colpi di programmi di sovvenzionamento senza precedenti. Recentemente gli Stati Uniti hanno adottato, per esempio, l'Inflation Reduction Act, attraverso cui inietteranno quasi 370 miliardi nel clean tech. E l'Unione Europea ha risposto annunciando solo qualche giorno fa al World Economic Forum di Davos il suo nuovo Green Deal Industrial Plan, prevedendo aiuti che si estenderanno all'intero indotto, inclusi i settori strategici dei chip, dei minerali essenziali come litio e terre rare e delle batterie. Si registra infine un grande movimento anche sul fronte degli investimenti in soluzioni tecnologiche in grado di ridurre le emissioni nei settori cosiddetti hard to abate e di compensare le emissioni impossibili da azzerare. Da un lato ecco quindi che si punta sull'idrogeno, in particolare sull'idrogeno verde, ossia quello che viene estratto dall'acqua usando la corrente elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, che si stima dovrà passare dagli attuali 70-80 milioni di tonnellate all'anno a 540 milioni entro il 2050, abbattendo così le emissioni di industrie energivore come acciaio, cemento, vetro, plastica, fertilizzanti e quelli del trasporto a lungo raggio, e dall'altro si continua a investire su tecnologie a emissioni negative. Soltanto nella Confederazione, per esempio, si stima che entro il 2050 sarà necessario ricorrere a tali tecnologie per catturare 12 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno attraverso soluzioni locali come il rimboschimento o internazionali come il filtraggio dell'aria e lo stoccaggio in giacimenti geologici all'estero. La transizione energetica sta quindi rivoluzionando l'assetto delle nostre economie in modi inimmaginabili anche solo pochi anni fa e rappresenta al tempo stesso una necessità e un'opportunità per imprese e cittadini, ma anche una sfida per i governi chiamati da un lato a arginare gli effetti regressivi delle politiche di decarbonizzazione del settore energetico sul piano nazionale e dall'altro a trovare soluzioni improntate a criteri di equità che tengano conto delle differenti responsabilità e capacità dei paesi più poveri sul piano internazionale.
Le parole dell'economia. Questa mattina aggiungeva dunque un ulteriore lemma al nostro dizionario economico per il 2023. Lo ha curato Ilaria Espa. Era la transizione energetica. Domani ovviamente continuiamo. Sarà con noi Francesca Coin con uno dei grandi temi che ci portiamo dietro dal 2022, che è stato l'anno delle dimissioni. Dimissioni che procedono, continuano in modo massiccio anche quest'anno e sarà il grande tema del turnover affrontato da Francesca Coin per le nostre parole dell'economia. Torniamo alla musica, lo facciamo con James Hunter Six, Nick of Time, poi piano piano arriviamo alle 12, mancano davvero pochi secondi.
Fortune took my hand in the nick of time.
Ooh, in the nick of time.
she was mine, oh mine, mine, oh mine,
mine, oh mine.
And I got a second chance in the nick of time.
Pensavamo che la segretezza fosse forse il peggior nemico della democrazia e fino a quando non c'erano repressioni o censura potevamo credere che le persone prendessero delle decisioni ragionate che mantenessero le nostre società libere, ma negli ultimi anni abbiamo imparato che le tecniche di disinformazione e depistaggio sono diventate così sofisticate che anche in una società aperta un flusso di informazioni sapientemente guidato può sopraffare la verità, anche se la verità è là fuori, incensurata, quietamente disponibile per tutti coloro che sanno trovarla. A scrivere così è il filosofo americano Daniel Dennett, e questa è la nostra copertina di mercoledì 1 febbraio. Così io ho deciso di introdurre il tema del nostro dibattito tra poco, che vogliamo dedicare alla Brexit, o meglio al meccanismo istituzionale che ha consentito che la Brexit avvenisse. Poi nel corso del dibattito ci occuperemo un po' delle conseguenze, degli umori, no? Ma questa copertina, brevemente, per i pochi minuti che abbiamo a disposizione, dedicata appunto ai meccanismi istituzionali che consentono decisioni come la Brexit, vale a dire referendum, e dirlo nel nostro paese, la Svizzera, che è la culla del referendum, può essere utile, no? Giusto un sassolino da tenere lì nella scarpa. La Gran Bretagna si è dunque, leggiamo ovunque, pentita della scelta fatta di uscire dall'Europa sostenendo la linea della Brexit. Però il dibattito ferve. Secondo il Pais, 2 cittadini su 3 in Inghilterra sostengono la necessità di un nuovo referendum di adesione per i prossimi anni, mentre 1/3 di coloro che hanno votato per andarsene dal vecchio continente ora vogliono avere con esso legami più stretti. Oggi, appunto, il Sole 24 Ore scriveva, lo dicevamo in apertura, da Brexit a Brigret per Londra 3 anni dopo è l'ora dei rimpianti. Secondo un sondaggio promosso dall'Independent, invece, sono esattamente il 65% quelli che vogliono ripetere la consultazione, rispetto al 55% che l'ha difesa 1 anno fa. C'è un rapporto di 50 pagine compilato tra il 2018 e il 2020 dal Comitato Parlamentare Inglese per la Sicurezza. Nelle pagine del documento si leggeva che l'influenza della Russia nel paese era la nuova normalità e che una vasta sfera dell'establishment britannico, come società di pubbliche relazioni, enti di beneficenza, lobby, università e istituzioni culturali, beneficiavano ampiamente del denaro di provenienza russo. Si tratta pertanto di accuse dettagliate, documentate, da varie circostanze, non tutte chiare, in quanto molti passaggi del report sono stati oscurati perché considerati dettagli riservati. Tra l'altro in quegli anni eravamo di fronte a elezioni inglesi, per cui a lungo questo rapporto fu tenuto segreto. Gli studi a cui si riferisce il Comitato di Sicurezza inglese, come riportato dal Guardian in un articolo del luglio del 2020, dimostrano poi che su alcuni canali televisivi come Russia Today o Sputnik TV si portava avanti una propaganda pro-Brexit e anti-europeista e che sui social circolavano molte fake news a riguardo che potrebbero aver influenzato il voto. Ricorderete poi tutto il dibattito attorno a Facebook, nonostante si sapesse bene che il conflitto facesse male al dibattito, a Facebook piaceva l'idea di un conflitto radicale perché portava lettori, portava click, aumentava il peso di Facebook. Le rivelazioni delle politiche proprio su Brexit all'epoca fecero scalpore. Ora il punto evidentemente è che le forme di democrazia diretta o indiretta sono sacrosante, uno strumento nobile, popolare, utile e fondamentalmente democratico, ma si tratta di strumenti che hanno bisogno di una democrazia informata, consapevole e trasparente, perché poi, dopo che le cose sono accadute, diventa difficile tornare sui propri passi. Noi ne parliamo alle 12.30 in diretta con il nostro punto. Proseguiamo nel nostro percorso attorno alle figure di Ernst Jünger e Carl Schmitt, attorno al loro dialogo che nel 53, giusto 70 anni fa, prese la forma di un libro intitolato Il nodo di Gordio, da poco ripubblicato da Delphi con la cura di Giovanni Gurisatti. Ieri con noi Matteo Veggetti, con il quale abbiamo approfondito in modo particolare il rapporto Occidente-Oriente nella visione antiprogressista, come l'abbiamo definita, di Jünger e Schmitt. Queste erano parole dello stesso Giovanni Gurisatti. E visto che era stata, come dire, che era in qualche modo rimasta in sospeso, oggi vogliamo invece stringere, no, il piano sulla stessa figura di Ernst Jünger, filosofo e scrittore, vissuto 103 anni, e dunque una figura che nasce sul finire del XIX secolo e attraversa gran parte del XX secolo. E questo, crediamo, possa essere un ulteriore, no, motivo di interesse attorno a questo personaggio. Voglio presentare l'ospite che ci aiuterà in questo esercizio. Benvenuto, professor Sandro Gorgone.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
Associato di filosofia teoretica presso l'Università di Messina, è uno studioso della filosofia tedesca e francese del Novecento, ha approfondito soprattutto il pensiero di Heidegger, di Ernst Jünger, e si è occupato delle più recenti correnti della fenomenologia francese. Per Mimesis ha pubblicato, ne segnaliamo due, nel 2019 Sismografie, Ernst Jünger e la Grande Guerra. Il tema del conflitto bellico mondiale rientrerà nella conversazione di questa mattina. E Cristallografie dell'invisibile, dolore, eros e temporalità in Ernst Jünger, sempre per Mimesis. Ora, professore, una delle obiezioni, io partirei subito da qui, che sono arrivate dai nostri ascoltatori è stata proprio in riferimento al rapporto con Hitler di Junger. Si è fatto riferimento alla sua forte critica nelle conversazioni di questa settimana, alle sue posizioni, come dire, severe contro il nazismo, eppure resta il fatto che Junger poté vivere e lavorare. Un ascoltatore ci ha infatti scritto, e leggo: la tesi secondo la quale Junger sarebbe stato aspro critico del nazismo lascia dubbiosi. Se così fosse stato, aggiunge l'ascoltatore, Hitler l'avrebbe eliminato, a meno che Junger godesse in Germania dello stesso prestigio di cui godeva Croce nell'Italia fascista. Partiamo da qui, come rispondere?
Beh, sì, per comprendere il rapporto fra Junger e Hitler, fra Junger e il nazismo, bisogna guardare innanzitutto allo Junger Reduce della Grande Guerra, il pluridecorato della Grande Guerra, che negli anni venti è autore di un'intensa attività di pubblicistica contro il parlamentarismo e l'involuzione della Repubblica di Weimar. Questi articoli sono di chiaro stampo nazionalista. A partire dalla notorietà acquisita, Junger viene corteggiato dal Partito Nazionalsocialista, gli viene offerto anche un seggio in Parlamento che però Junger rifiuta, così come rifiuta di prendere la tessera di partito. Nonostante ciò, però, Hitler manifesta sempre direttamente e indirettamente una grande ammirazione e dunque anche una protezione nei confronti di Junger. Tra i due si stabilisce anche un rapporto personale. Junger dona a Hitler uno dei suoi diari di guerra e Hitler lo ricambia donandogli il Mein Kampf. Nel 1939, però, e questo è importante, quando il regime ha già mostrato il suo volto totalitario, antisemita e violento, Junger scrive un romanzo allegorico, Auf dem Marmorklippen, sulle scogliere di marmo, considerato da molti la più riuscita prova letteraria della resistenza interna tedesca contro il regime. E in questo romanzo si narra di due botanici dediti allo studio e alla catalogazione delle piante nell'eremo della Ruta, in uno idillico scenario della marina mediterranea, e di come questa armoniosa comunità dedita allo studio e alla ricerca sia minacciata da un'oscura potenza esterna capeggiata dal malvagio e diabolico forestaro, in cui non è difficile scorgere i tratti dello stesso Hitler. E poi andiamo alla Seconda Guerra Mondiale, in cui Junger svolge un ruolo non di primo piano come nella prima, però come generale della Wehrmacht entra nelle truppe di occupazione a Parigi, lì frequenta artisti e letterati francesi e cerca di restare il più fedele possibile all'ideale prussiano cavalleresco dell'ufficiale militare, il cui compito è quello di proteggere le popolazioni civili e di impedire gli abusi e le sopraffazioni anche nei confronti degli ebrei. E sono interessanti i diari della Seconda Guerra Mondiale, Irradiazioni, in cui appunto Junger testimonia di questo suo impegno a favore anche degli ebrei. Ed è proprio interessante anche che a partire dal 1942 Junger progetta e fa circolare clandestinamente un suo appello alla pace, poi pubblicato alla fine della guerra. Insomma, Junger è la testimonianza forse più intensa e sofferta di una resistenza interna che tuttavia, legata agli ideali e valori dell'aristocrazia guerriera prussiana, non ha mai voluto allearsi con le potenze liberali che si opponevano a Hitler e dunque non ha mai preso ufficialmente posizione anche contro il regime, perché appunto in quelle potenze vedeva anche in quelle potenze la manifestazione del declino dello spirito europeo e dunque ha cercato di percorrere una problematica terza via in un momento certamente drammatico della storia.
Dicevamo che Junger ha vissuto, nell'introdurre questa conversazione con lei, professor Gorgone, ha vissuto 103 anni, no? E ha dunque attraversato gran parte della storia del XX secolo venendo da una formazione classica tedesca. Ieri accennavamo al fatto che, insomma, lui e Schmitt fossero due hegeliani, ed era a Hegel, o alla filosofia hegeliana, idealmente molto legato. Un secolo di vita significa anche poter o dover modificare il proprio sguardo sul mondo e di conseguenza la sua opera risulta essere sfaccettata.
Sì, senz'altro, appunto l'opera di Junger è molto sfaccettata, poliedrica e anche per questo anche molto interessante. Appunto, come lei diceva giustamente, Junger ha attraversato quasi per intero il Novecento con una straordinaria acume, una capacità di penetrazione, di descrizione anche molto profetica dei fenomeni di cui noi adesso siamo testimoni. La sua opera poliedrica di scrittore, saggista, filosofo costituisce una vera e propria sismografia di quello che è stato definito il secolo breve. Si parte tratte dai celebri diari appunto della prima guerra mondiale nelle tempeste d'acciaio, forse la più importante e lucida testimonianza degli orrori della grande guerra e della forza di devastazione delle nuove tecniche belliche, per passare poi agli anni 30 agli importanti saggi sulla mobilitazione totale, sull'operaio, il lavoratore, il saggio sul dolore, poi appunto i diari della seconda guerra mondiale, un colloquio importante sul nichilismo con il filosofo Martin Heidegger, e poi i testi sullo Stato mondiale del 1960, in cui appunto Junger intravede la possibilità di un'unificazione politica dopo la seconda guerra mondiale, a partire da quelli che noi oggi chiamiamo i processi di globalizzazione, no, della società, fino ai grandi romanzi visionari degli anni 60 e 70, che costituiscono delle vere e proprie rappresentazioni distopiche di un mondo dominato dalla tecnica, come Le api di vetro, Eliopolis e poi anche Oemensville. Insomma, l'opera di Junger, che peraltro è stata insignita del premio Goethe nel 1982, rappresenta una proposta autoriale ben riconoscibile, letterariamente pregevole, che da un lato è stata catalogata forse un po' troppo frettolosamente come conservatrice, nazionalista, antimodernista, quindi è stata collocata nell'ambito di destra, diciamo, dello scenario politico, ma non ha mancato anche di ispirare progetti e prospettive culturali di una diversa collocazione, come ad esempio il movimento ambientalista, che a partire dagli anni 70 lo ha riconosciuto come uno dei suoi padri fondatori. E peraltro anche interessante il suo interesse propriamente teologico, religioso, spirituale, che emerge soprattutto nei terribili anni della Seconda Guerra Mondiale, in cui Junger legge ripetutamente i grandi profeti veterotestamentari, cercando di trovare in essi un modello per la catastrofe materiale e morale della guerra, e che poi lo porterà ad auspicare anche un nuovo compito per la teologia, una nuova teologia in grado di unificare e pacificare la società dilaniata dalla guerra. Insomma, l'opera di Junger è certamente un'opera multiforme e è sicuramente preziosa per comprendere il nostro tempo, proprio perché è riuscita a individuare, soprattutto nella tecnica, nell'unificazione del mondo, appunto tendenze di cui, con cui noi oggi dobbiamo fare i conti.
Beh, ci sarebbero tante cose che vorrei sollevare, no, in questa nostra chiacchierata questa mattina. Lei però due volte ha accennato alla questione della tecnica. Forse vale la pena sollevare un attimo il velo, diciamo così, su un testo di Junger apparso nel 1932, che era L'operaio, che nasce anche proprio sulla scorta, no, della sua esperienza bellica, a cui abbiamo fatto più volte riferimento, ed è un testo in cui Junger individua il nuovo protagonista della storia nella figura appunto quasi mitica dell'operaio.
Sì, infatti questo testo visionario e profetico del 32 del Arbeiter, appunto l'operaio, il lavoratore, in cui Junger individua questo nuovo tipo umano, come lui lo chiama, del lavoratore, che si contrappone in maniera vittoriosa al mondo e alla cultura borghese, che deriva dalla figura del Krieger, del guerriero, o meglio ancora del milite ignoto, che si era affermata al di là delle contrapposizioni dei fronti sui campi della grande guerra. L'analisi dell'operaio svolta qui da Junger però non è quella tipica della tradizione marxista, e cioè un'analisi economico-sociale della classe operaia, delle sue rivendicazioni, ma si colloca appunto a un livello superiore, a un livello quasi metafisico. È questa forma metafisica, quasi platonica, del lavoro che si afferma nell'epoca successiva alla Grande Guerra, e la Gestalt, appunto Junger è un erede di Goethe, appunto della tradizione romantica hegeliana a cui lei faceva riferimento all'inizio, è questa forma metafisica del lavoro che domina il reale attraverso il linguaggio universale della tecnica. Appunto, una delle frasi più ricorrenti di questo testo è: la tecnica è il modo in cui la forma dell'operaio mobilita il mondo. Ora, questa mobilitazione tecnica del mondo è un processo che va al di là della mobilitazione bellica, no? E quindi oltrepassa i confini fra guerra e pace, e Junger la trova all'opera nelle nostre società apparentemente pacifiche del dopoguerra, dal momento che il lavoro nelle sue varie declinazioni, che Junger analizza, già nel 1932, quindi non solo in quelle produttive ma in quelle ludiche, pensiamo a quello che è diventato per noi adesso l'industria del tempo libero, del turismo. Il lavoro costituisce una forma totale e totalizzante di vita, e la tecnica, e per noi la tecnica non è più ovviamente la tecnica meccanica di Junger, ma sono le tecniche informatiche, le biotecnologie, l'ingegneria genetica fino all'intelligenza artificiale, ecco, la tecnica già Junger la individuava come un ambiente insostituibile di vita in cui noi siamo calati e non come un mero strumento neutrale. Ecco, questa è la grande scoperta di Junger, forse proprio questa: la tecnica non è qualcosa di neutrale che noi possiamo utilizzare per perseguire i nostri scopi, ma ha già in sé un'istanza di dominio, è qualcosa che descrive una forma di vita, ecco, più che uno strumento.
Beh, io mi fermerei qui anche perché lei solleva una questione che secondo me è centrale, che ci fa tornare all'inizio della nostra riflessione, vale a dire il rapporto con il nazismo, perché se consideriamo il dispositivo industriale bellico messo in campo da Hitler, dal nazismo, e dunque la guerra pensata proprio come industria, come industria con lavoratori super raffinati, specializzati, e se pensiamo ancora oltremodo drammaticamente allo sterminio come industria, perché così era stato pensato dal nazismo, Junger in parte aveva letto bene, ma in parte riusciva a descrivere già nel 32 quello che sarebbe avvenuto con l'imminente seconda guerra mondiale. Mi fermerei qui allora, domani in realtà cambiamo prospettiva perché ci avviciniamo a Carl Schmitt, cercheremo di capire qualcosa in più di colui che risponde a Ernst Junger in questo Il nodo di Gordio, ma per questa mattina mi arresterei e saluto e ringrazio davvero Sandro Gorgone che ci ha aiutati a mettere a fuoco alcuni aspetti della personalità di Ernst Junger, protagonista di questa nostra settimana. Le auguro un buon lavoro e speriamo di risentirci presto.
Grazie, buon lavoro a voi. A risentirci.